Sia lodato Gesù Cristo. Come abbiamo detto nelle scorse settimane, le prime due domeniche di Quaresima, ogni anno, anche se i cicli liturgici festivi sono divisi in tre, anno A, anno B, anno C, ogni anno ripropongono lo stesso Vangelo. Prima domenica, Vangelo delle tentazioni, seconda domenica, la trasfigurazione. Una diversificazione invece avviene proprio dalla domenica terza, che è quella che noi stiamo celebrando, perché i Vangeli da questo punto in poi cambiano ogni anno. Però noi abbiamo quest'anno la fortuna di avere il ciclo A, che è il ciclo antico, la Quaresima antica, quando la Quaresima è nata ed era strutturata per preparare il battesimo, la cresima e la comunione. Questi tre sacramenti venivano amministrati nella notte di Pasqua ai catecumeni, che attraverso proprio questi tre sacramenti, che sono cosiddetti sacramenti dell'iniziazione cristiana, fanno o dovrebbero fare di un cristiano perfetto, un cristiano che vive la vita della Chiesa fino in fondo. E dunque questo Vangelo che noi abbiamo ascoltato non è stato posto dalla Chiesa in questa terza domenica nel secolo scorso, alla fine degli anni 60, quando c'è stata la riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, ma è quel Vangelo che antichissimamente, IV, VI secolo dopo Cristo, era stato assegnato a questa domenica. E come avete sentito è un Vangelo che ci racconta l'incontro di Gesù con questa donna. Dico l'incontro, ma sbaglio, o meglio, voglio precisare. Gesù non ha incontrato casualmente questa donna. Gesù era seduto lì e l'aspettava al varco. Gesù voleva incontrare questa donna. E questo incontro avviene attraverso una dinamica che parla al nostro cuore, che ci dice tante cose che, dico subito, a occhio nudo, leggendo il Vangelo così, una volta, senza ascoltare la spiegazione, difficilmente comprendiamo. Si tratta di una donna particolare, non soltanto per la vicenda personale alla quale alluderemo subito, ma per il fatto che era samaritana e per il fatto che era donna. Samaritana perché è una nazione che non fa parte della Palestina, quindi del popolo eletto, e che si contrappone al popolo eletto, e anche dal punto di vista religioso una religione differente, meglio direi una religione con delle eresie. Dunque una forte avversione tra samaritani e tra giudei, tra ebrei. Perché? Perché queste realtà erano delle realtà allora importantissime per la gente. La questione della fede non è, come purtroppo avviene ai nostri giorni, dice io sono cristiano, io musulmano e va bene uguale. No, ma ciascuno nella convinzione piena del sì che aveva detto nella sua religione andava avanti per strade che molte volte portavano una contrapposizione vera. Inoltre, ecco, questa situazione qui, direi sociale, politica, religiosa, culturale, era aggravata dalla situazione oggettiva di questa donna. Una donna che evidentemente era una peccatrice. Perché? Perché ha questo coraggio di affrontare Gesù e di cercare di pilotare lei, di guidare lei il discorso. Vi ricordo, perché altre volte abbiamo detto, che secondo la legge di Mosè le donne non potevano parlare in pubblico con gli uomini, ancora meno lo avrebbero fatto certamente in situazioni dove non erano conosciute dagli uomini con cui parlavano. Le donne dovevano stare a parte nella società, nel mondo religioso, e in modo particolare avevano una situazione, un atteggiamento di sottomissione. Questa donna, come avete sentito, appena Gesù le rivolge la parola chiedendo acqua, semplicemente questo, subito cerca di prendere in mano la situazione e di governare il discorso portando Gesù lontano da dove Gesù voleva condurla. Anzitutto avete sentito, Gesù gli parla di un'acqua viva e lei subito a dire: beh, allora dammi quest'acqua così non vengo più. Scherzando stamattina con i bambini ho detto: ma questa è sicuramente l'inventrice del rubinetto di casa, è quella che ha detto forse l'acqua meglio che la portiamo in casa. E l'ha detto perché? Perché il discorso di Gesù si stava facendo pressante, Gesù incalzava con argomenti forti. Non è questa l'acqua di cui noi abbiamo bisogno per dissetarci, diceva Gesù, perché chi beve quest'acqua avrà sete di nuovo. L'acqua viva te la do io, è quella che sgorga dal mio cuore. E questa ha capito subito che Gesù voleva arrivare a toccare i nervi scoperti della sua vita. E allora subito avete sentito, quando Gesù dice questa parola che lei temeva, chiama tuo marito, ed è costretta a dire qual è la sua situazione. Io non ho avuto mai marito, ne ho avuto 5, ne ho un altro adesso. Ecco, allora Gesù dice sì, questa è la verità. Ma lei ancora resiste, avete sentito? Resiste perché subito cerca di introdurre quello che avrebbe fatto venire un bisticcio o una discussione animata, il discorso della religione. Dice: ma è qui, è lì che dobbiamo adorare? E Gesù anche qui la mette spalle al muro. Voi sapete che soltanto a Gerusalemme c'è il centro del culto, dice Gesù, per cui voi adorate cose che non conoscete. Ma dice Gesù, questo momento, il momento preciso che noi viviamo, è un momento nel quale Dio va adorato con tutto il cuore, sopra tutte queste realtà. È detto nel Vangelo che era mezzogiorno in un paese caldo come la Terra Santa significa un momento improbabile per andare a prendere l'acqua. Le donne non vanno a prendere l'acqua a mezzogiorno, vanno all'inizio della mattina, quando è molto presto, perché quell'acqua serve per le faccende di casa e per cucinare. Questa donna va in un'ora in cui crede di non trovare nessuno. Non vuole trovare le altre donne che la giudicano e trova Gesù che l'aspetta. È anche significativo il fatto che lo strumento con il quale è andato a prendere l'acqua, cioè la brocca, a un certo punto viene abbandonato lì, come a dire: non mi serve più l'acqua ferma di questo pozzo, un'acqua pesante, un'acqua che noi in Sardegna non beviamo e che difficilmente viene anche usata per lavare, perché appunto essendo molto pesante non è adatta a questo. E allora ecco il riferimento a questa realtà, che è quella che Gesù oggi manifesta anche a noi, perché è come quel giorno al pozzo di Sicar, Gesù aspettava che venisse quella donna per fare a questa donna alcune domande: dammi da bere. Gesù non aveva bisogno di acqua del pozzo, o se aveva bisogno di quell'acqua del pozzo aveva bisogno soltanto per una sete momentanea. Gesù aveva sete dell'anima di questa donna. Anche noi oggi abbiamo trovato qui in chiesa un Gesù che ci aspettava, un Gesù che seduto vicino al pozzo della sua parola e dei suoi sacramenti aspettava che noi ci avvicinassimo. E ha fatto questo Gesù, faceva questo Gesù per poter cambiare la nostra vita, per poter mettere anche nella nostra vita fuori all'aria i nervi scoperti della nostra esistenza, quelle situazioni peccaminose, quelle situazioni di errore nelle quali noi viviamo. E fin qui non ci sarebbe niente di male, no? Dobbiamo cogliere il richiamo alla conversione che ci viene dalla Quaresima. Il male è che anche noi, come per la Samaritana, tendiamo un po', non voglio giudicare nessuno e parlo anche per me, ovviamente, tendiamo un po' a mettere da parte la parola di Dio per fare i nostri comodi. Cerchiamo in un certo modo, ditemi se sbaglio, di difenderci da una parola di Gesù che ci dice la verità sulla nostra vita, perché abbiamo paura di Lui. Ma Gesù non può farci del male, come non ha fatto del male a questa donna, quando le ha detto la verità. Gesù ci fa del bene, e ci fa del bene come? Dicendo come siamo, dicendo il nostro errore e spingendoci a cambiare. Questa donna venuta per un'acqua pesante, per un'acqua ferma, che è quella del pozzo, lascia lì la brocca, che era propriamente una cosa molto importante e molto costosa, torna in paese senza acqua, o meglio senza quell'acqua, ma torna già cambiata da quell'acqua di cui parla Gesù, un'acqua che zampilla per la vita eterna dal cuore di Dio. Diciamolo subito, così non c'è bisogno di girarci molto attorno: quest'acqua è la misericordia del cuore di Dio. Torna a casa con un'altra acqua e incomincia a dire a tutti: guardate che probabilmente ho incontrato il Messia. Tanta gente crede, tanta gente va da Gesù, e poi alla fine, dopo che incontrano Gesù, tutti dicono: ma non è più per la tua parola che noi crediamo. Noi crediamo perché quello che tu hai detto ci ha portato a toccare con mano nella nostra vita chi è Gesù. E io direi oggi: che cosa fa Gesù per noi? E questo, cari fratelli e care sorelle, è quello che noi dobbiamo riflettere. Questa Quaresima, come io ho detto molte volte, come vi ho scritto anche nella lettera di Pasqua che vi sarà consegnata alla fine della messa, questa Quaresima, se non la viviamo bene in noi, mi spiegate chi la deve vivere bene? Vorrei rivolgermi a quelli che vogliono vivere bene la Quaresima. Vorrei essere anch'io uno di quelli che vogliono vivere bene la Quaresima, perché soltanto se noi accogliamo il monito, il richiamo che viene dalla Quaresima a un'austerità di vita, a un impegno serio, a smetterla, dicevo qualche settimana fa, con questo carnevale permanente, con le distrazioni, i locali, la musica, internet, per tornare in noi stessi e vedere che quello che Gesù ci dice è vero, soltanto allora noi possiamo preparare la Pasqua. È vero, non sarà per tutti Pasqua col battesimo, la comunione e la cresima, perché questo per noi è già venuto, per molti di noi è già venuto, per i nostri ragazzi avverrà tra 15 giorni, ma per la maggior parte di noi è già venuto. Ma deve essere comunque Pasqua, Pasqua nella quale noi riprendiamo in mano il battesimo, cioè il nostro sì a Gesù, Pasqua nella quale noi ci dimostriamo concretamente cristiani adulti, maturi, Pasqua nella quale noi dissettiamo la nostra anima e sfamiamo il nostro cuore, non delle cose del mondo, che assomigliano molto a quell'acqua del pozzo che la samaritana voleva prendere, un'acqua ferma, un'acqua pesante, ma l'acqua che viene dal cuore di Gesù, dalla misericordia del cuore di Gesù. Questa mattina nella meditazione riflettevo e ho ricordato un passo del profeta Geremia che sono andato a cercarmi perché me lo ricordavo e mi piaceva molto. Dice così il profeta Geremia al capitolo secondo, al verso 13: il mio popolo ha commesso due iniquità, essi hanno abbandonato me, prima iniquità, che sono sorgente di acqua viva, e sono andati a scavarsi cisterne screpolate nel deserto. Ma questa è la fotografia della nostra vita. Quando noi abbandoniamo Gesù per andare a cercare acqua, o meglio, a pagamento per la nostra sete nel mondo, in quello che il mondo dice, in quello che il mondo propone, in quello che il mondo fa arrivare al nostro cuore come controvalori, come insegnamenti che fanno male all'anima. Anche qui l'abbiamo già detto nelle scorse settimane: verrà un momento nel quale noi, prendendo in mano la nostra vita spirituale, penseremo al bene della nostra anima dopo aver pensato a tutte le cose materiali opportune e non opportune della nostra vita. Ecco allora l'insegnamento di oggi. Avvicinandoci a Gesù, sorgente di acqua viva, noi non abbiamo più bisogno dell'acqua dei pozzi di questo mondo. E non parlo di Abano, evidentemente, con annesse bollette che sono comunque sempre devastanti. Parlo del peccato, del fatto che nella nostra vita c'è questa richiesta, questa volontà, questo desiderio, piuttosto che aderire al Signore, prendere quest'acqua viva che ci rinnova interiormente, piuttosto che questo, accontentarci dell'acqua puzzolente, ferma, delle varie pozzanghere, dei vari pozzi di questo mondo. Acqua corrotta, acqua che non disseta, acqua che ci vuole coraggio certe volte a bere. È la condizione che tanti di noi possono verificare nella loro vita. Ma è necessario allora che abbandoniamo questa realtà. Il profeta Geremia diceva: hanno commesso due abomini, mi hanno abbandonato e si sono cercati cisterne screpolate. La stessa cosa per noi. Dobbiamo tornare al Signore, non abbandonarlo, tornare al Signore. Dobbiamo chiedere e ricevere su di noi abbondantemente questa misericordia. Questa mattina con i bambini, quando abbiamo parlato di questo, io ho fatto una domanda, poi ho anche dato la mia risposta, ma ho detto: ma quanta misericordia vorrebbe Don Chicco dal cuore di Gesù? Quanta? E i bambini mi guardavano tutti così: ma un'autobotte. E voi quante? Quanto papà e mamma? Papà e mamma due taniche da 20 litri ciascuno. E poi voi almeno quella bottiglia, no? Che portate a scuola tutti i giorni, che usate durante le lezioni per dissetarvi. Ecco, una misura così sufficiente, necessaria, di misericordia per tutti i giorni. Abbiamo bisogno di misericordia. Quando dicevo queste cose, il Papa non aveva ancora fatto l'Angelus, e quando sono tornato a casa sono andato a vedermi qualcosa e il Papa all'Angelus stamattina ha parlato di misericordia, ha parlato di misericordia. Quest'acqua che Gesù ha fatto conoscere alla Samaritana è l'acqua della misericordia, e noi abbiamo bisogno non della misericordia e della pietà degli uomini, questa non è sufficiente, non abbiamo bisogno neanche, dicevo, di quest'acqua dei pozzi della terra. Abbiamo bisogno di Gesù. Se noi comprendiamo questo, non solo stiamo facendo un'ottima quaresima, ma abbiamo già fatto Pasqua. Perché? Perché Pasqua vuol dire passaggio, ed è il passaggio da una condizione di schiavitù, di oscurità, di tenebra, a una situazione di libertà, a una situazione di gioia, a una situazione di luce. E questo noi lo proviamo profondamente nel nostro cuore solo quando abbiamo Gesù in noi, quando viviamo in grazia di Dio, quando nel nostro cuore non ristagna il peccato grave, quando comprendiamo che senza Gesù non ce la possiamo fare. Che cosa dovrebbero dire quelli che sono intorno a noi in questa quaresima? Dovrebbero dire quello che hanno detto per la Samaritana. Noi abbiamo ascoltato da te la tua esperienza di vita, abbiamo ascoltato che tu, carissimo cristiano, carissima cristiana, caro giovane, cara ragazza, caro sacerdote, cara suora, caro papà, cara mamma, abbiamo ascoltato che tu hai incontrato Gesù. Abbiamo voluto fare anche noi questa esperienza e adesso seguiamo Gesù, non perché ce l'hai detto tu, ma perché noi abbiamo capito quanto è importante Gesù per la nostra vita. Ma va da sé che se la gente non dice questo è perché noi non stiamo facendo una quaresima seria, è perché noi non ci stiamo impegnando, è perché noi, e io mi metto al primo posto, ancora vogliamo resistere a Gesù, come tentava di fare questa donna. Cercava di resistergli perché aveva paura di questo cambiamento, un cambiamento che però ha rinnovato la sua vita e l'ha portata in una condizione di salvezza, di gioia, di redenzione che lei non avrebbe manco mai sperato di poter vivere. Lei che era ai margini della società, lei che era ai margini della vita religiosa di quel momento. Chiediamo nella messa che continua la Madonna questa capacità, che noi possiamo accogliere tutta questa misericordia che Gesù vuol darci, che lo facciamo nella confessione, che lo facciamo ascoltando la sua parola, che lo facciamo nella preghiera e che lo facciamo nella nostra Eucaristia, ricevendo nel nostro cuore Gesù, come faranno quelli che si sono adeguatamente preparati tra qualche momento nella Santa Comunione Eucaristica. Sia lodato Gesù Cristo.